Questo progetto di particolare importanza che si rivolge appunto a ragazzi della quinta primaria e alle prime seconde secondarie di primo grado. Per quanto riguarda un'altra tematica importante che è stata sollevata e viene sollevata continuamente sia da insegnanti che da genitori, quindi il tema del bullismo e del cyberbullismo, ho istituito un tavolo di confronto con i due responsabili, le due responsabili dei due comprensivi di questo, rispetto a questa tematica. Questo tavolo di confronto ci serve per innanzitutto capire quali sono le esigenze reali dei due comprensivi e poi fare un punto che non era ancora stato fatto su quelli che erano i progetti già magari già in atto, già a cui avevano già partecipato e invece stabilire quali siano le esigenze future. A proposito di un intervento importante che mi è stato chiesto e su cui si sono dichiarati favorevoli tutti e due i comprensivi, abbiamo deciso di partecipare, quindi mettendoci un po' in lista d'attesa, al progetto sul cyberbullismo, alla campagna contro il cyberbullismo della Polizia Postale e recentemente siamo fra le scuole che sono state selezionate, quindi poi procederemo per interclassi, quindi vedremo un po' come partecipare, però siamo stati selezionati fra le scuole che aderiranno a questo progetto, che è un progetto molto qualificato perché viene svolto proprio dalla Polizia Postale che è l'organo competente in materia proprio anche di conoscenza della tipologia di reato che sta dietro al cyberbullismo. Questo sarà un progetto gratuito e che vedremo poi a gennaio come verrà calendarizzato dalla Polizia Postale stessa. Parteciperemo inoltre, oltre che a questo progetto, continueremo a sostenere gli oratori. Che per noi, questo sostegno per noi nasce dal riconoscimento che all'interno degli oratori si svolga un'attività di alto valore sia aggregativo che educativo. Noi li supportiamo e continueremo a supportarli dando un finanziamento, un supporto economico agli oratori estivi. Però pensiamo di estendere, e questa è una mia intenzione, di estendere un modulo almeno del progetto affettività e rivolgerlo anche agli educatori degli oratori, che sono in genere ragazzi che hanno più di 18-20 anni e che si occupano appunto di portare avanti progetti con gruppi di preadolescenti, quindi ragazzi delle medie, e poi adolescenti. E noi pensiamo che questo supporto qualificato da parte di una psicologa o di un team di psicologi possa essere di aiuto e di supporto a dei ragazzi che in maniera volontaria si occupano di tematiche comunque che riguardano questa difficilissima fascia d'età. Infine, per quanto riguarda il CPA è il centro per l'istruzione rivolta agli adulti, il centro provinciale, abbiamo dato il via libera, come giunta ci siamo dichiarati favorevoli, alla trasformazione del CPA, che già ha sede presso di noi in un'ala dell'Istituto Da Vinci, come sede associata. Sostenere una sede associata vuol dire poterle consentire di avere una maggiore stabilità nel tempo e più supporto organizzativo, quindi potranno essere supportati anche da maggiore personale che potrà curare quelli che sono gli aspetti che in questo momento vengono sostenuti dai nostri stessi uffici, quali ad esempio il momento delle iscrizioni. Intendiamo poi valutare attraverso gli istituti di zona, noi non abbiamo sul nostro territorio istituti superiori, però sono qua vicino a un passo da noi a Corsico e quindi su richiesta degli stessi rappresentanti del CPA pensiamo di proporre, di cercare di costituire una rete tra CPA, tra gli istituti e le scuole superiori, cercare la collaborazione anche di alcune realtà produttive del territorio e sotto un po' il coordinamento di Città Metropolitana di riuscire mettendo poi noi a disposizione gli spazi, a costituire delle sezioni di studio serale per le superiori, che mancano sul nostro territorio completamente. Non posso inoltre che valutare positivamente, poi probabilmente ne parlerà il sindaco, le ricadute positive che avrà l'arrivo della fibra e il collegamento fra tutti gli edifici comunali e in particolare tra le scuole, in quanto migliorerà sicuramente le potenzialità tecnologiche degli strumenti utilizzati attualmente, quali le LIM e i laboratori di informatica, e permetterà anche un migliore utilizzo del registro elettronico da parte degli insegnanti. Passando alla delega sull'associazionismo, è previsto da parte nostra, da parte dei nostri uffici, l'accompagnamento per l'attivazione della riforma del terzo settore, con un supporto sia sugli aggiornamenti legislativi che poi sulle tempistiche di attivazione. Nel 2019 noi abbiamo supportato tutte le nostre associazioni e quelle in attività sono circa una cinquantina, fornendogli le sedi, patrocinando i loro eventi e dando la disponibilità all'utilizzo delle sedi comunali. Accennava Marco che certo questa sede, Villa Marazzi, è una delle più frequentate, ma ne abbiamo anche altre che sono sempre molto richieste. I numeri che ho chiesto oggi di aggiornare con proprio le ultime attività che arrivano a fine anno ci dicono che gli eventi patrocinati, compresi quelli della festa che si sono svolti durante la festa patronale, sono circa 200. 200 sono tantissimi, sono più o meno il doppio di quelli dell'anno scorso. Quindi questo testimonia come 73 solo da fine settembre. Questo testimonia come le nostre associazioni siano estremamente vitali, estremamente attive, ma da parte nostra richiedono sicuramente una migliore calendarizzazione, un aiuto a diluire questi eventi nel corso dell'anno, a non creare periodi troppo affollati e periodi morti, e dall'altra, collegandomi sempre all'intervento dell'assessore Pozza, ci obbliga a sensibilizzare le associazioni e quindi a darsi dei criteri, a utilizzare dei criteri green durante questi eventi, perché visto la numerosità, è proprio utile sia dare magari un'incentivazione, una premialità, ma proprio sostenere degli eventi minor impattanti impattanti appunto in minor modo possibile. Parlando invece di integrazione e parità di genere, abbiamo, per quanto riguarda il primo tema, continuiamo a sostenere l'attività di accoglienza di quello che era l'ex SPRAR e che con il decreto sicurezza si chiama ora SIPROIMI. Abbiamo infatti deliberato la nostra richiesta al Ministero di continuare, di chiedere fondi per il prossimo triennio e quindi continuare questa esperienza anche nel triennio 2020-2022. Questo progetto diciamo, le iniziative collegate a questo progetto sono quelle di borse lavoro per questi ragazzi ospitati, tirocini, lezioni di italiano, ma anche un progetto che è stato particolarmente apprezzato e sostenuto da alcune famiglie cesanesi che si chiama Indovina chi viene a pranzo e che ha aiutato a conoscere la vita e le difficoltà di queste persone, quello che hanno passato e che ci terremo in particolar modo ad estendere e a supportare anche con un'attività nelle scuole e quindi aiutare anche i nostri ragazzi a conoscere quello che forse oggi non conoscono loro, ma non conosciamo neanche noi. Quindi questa realtà che è un po' chiusa e un po' messa lì in una torre. Per quanto riguarda invece la parità di genere, questo fenomeno ha un duplice aspetto. Noi abbiamo una parte che riguarda un discorso sulle donne e che è volto a tutelare le donne che sono vittime di violenza e quindi la nostra partecipazione alla rete antiviolenza di cui è capogruppo il Comune di Rozzano e noi sosteniamo il centro antiviolenza del nostro ambito corsichese che è quello appunto nella ASL di Via Marzabotto e in particolare in più ci sono stati dei progetti di supporto a donne in particolare in questa particolare condizione di fragilità, donne con figli che sosteniamo con progetti di integrazione sia lavorativa che abitativa. Dall'altra parte ci sentiamo di dover supportare la parità di genere e quindi con attività anche di tipo culturali. Quindi vi cito solo brevemente, così finisco, uno studio che è uscito in questi giorni, in questo mese, è stato tradotto in Italia, uno studio che si è svolto negli Stati Uniti, in cui si calcolava quanti anni agli attuali ritmi di crescita ci volessero per raggiungere la piena parità di genere tra uomini e donne. E il calcolo ha dato come risultato 208 anni. Non so in Italia con i nostri ritmi di crescita se sia stato svolto uno studio simile, però anche se dovessimo ipotizzare che crescesse una crescita al doppio della velocità degli Stati Uniti, non la vedremo né noi né le nostre figlie. Quindi è necessario sicuramente attivare degli acceleratori della parità, che possono essere certo interventi legislativi, anche se la nostra legge a livello nazionale non manca di nulla, quello che manca è poi l'applicazione. E dal punto di vista culturale io ci terrei particolarmente a sensibilizzare i ragazzi nelle scuole su quello che vuol dire la parità di genere e quello che sono gli stereotipi. A questo proposito ho proposto quest'anno, durante la presentazione del progetto scuola, un progetto proprio sull'abbattimento degli stereotipi, e devo dire che da parte degli insegnanti c'è stato molto apprezzamento, quindi la mia intenzione è quella di partecipare al bando di Regione Lombardia progettare la parità di genere, dove potremo ricevere un cofinanziamento facendo partecipare il maggior numero di classi possibile. Grazie a tutti.
Grazie Assessore. Adesso abbiamo l'intervento del Sindaco per quanto di sua competenza. Prego.
Esattamente, per quanto non delegato, non pienamente delegato, insomma. Scegliete voi quale può essere la definizione migliore. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto partirei da quelle che sono le opere, soprattutto legate all'assetto urbanistico del territorio. E in particolare credo che ci siano tre direttrici principali. La prima è quella dell'evento che credo cambierà la natura di questo paese, ossia l'arrivo a pochi metri dal confine della metropolitana 1, che impatterà decisamente anche su tutto quello che è il nostro contesto urbano, soprattutto dal punto di vista della riqualificazione di alcuni assi, di una spinta verso la mobilità dolce e anche con interventi di natura ambientale sul verde, come diceva poc'anzi l'assessore Pozza, importanti. In questi termini ci sono sicuramente, sono già previste delle opere che impatteranno alcune zone del paese, in particolare ricordo la già citata riqualificazione della Via Grandi, che, su cui stiamo ragionando in questo periodo, e anche la realizzazione, sempre a scomputo oneri, a seguito di una attivazione di una realtà commerciale sul territorio, anche della sostituzione dell'intersezione semaforica tra Via Grandi, Via Isonzo e Via Raffaello Sanzio con una rotonda di ingresso al paese, e stiamo ragionando anche a un avvio della pista ciclabile che poi dovrebbe trovare il suo compimento sulla Via Benozzo Gozzoli, come da indicazioni del Comune di Milano, appunto nei termini della realizzazione del prolungamento della M1 verso il quartiere degli Olmi. C'è poi il grande tema del Parco dello Sport, che sicuramente è una delle opere complessivamente più importanti che abbiamo previsto in questo quinquennio e che probabilmente non riusciremo neanche a portare a termine, ma che su cui siamo al lavoro, tant'è che sapete che il bilancio prevede la piscina e che di fatto è in corso una gara, e che è stata commissionata la realizzazione di un piano volumetrico volta a ridefinire sostanzialmente tutta l'area dello sport, come poter integrarla all'interno del tessuto urbano, sia dal lato del quartier Tessera, sia dal lato della via Vespucci, via Cascina Nuova, tenendo conto chiaramente delle realtà sportive esistenti e delle loro esigenze. Dovrebbe essere il 2020 l'anno buono per incominciare a intavolare il discorso con sull'impianto di rugby, per avere un impianto di rugby moderno, funzionale e anche più esteso, così come sapete appunto della piscina. Infine c'è un altro tema che dal punto di vista urbanistico sta per cominciare a partire, sia attraverso uno stanziamento a bilancio dedicato, per quanto non ancora tra, come dire, i finanziamenti, gli investimenti confermati, perché è legato all'alienazione dell'area della ferrovia e anche a eventuali oneri che si dovessero realizzare. Però vogliamo dare il via a quel ragionamento della Cesano policentrica, con l'individuazione di aree, di assi anche stradali, che insomma vogliamo ripensare, con interventi volti chiaramente all'estetica degli ambienti, all'aggregazione e anche alla sicurezza stradale. In questi termini, in questo contesto, potete scrivere molti dei progetti di cui stiamo parlando, e sicuramente io ci leggo la riqualificazione della piazza, diciamo dell'auditorium di Via delle Acace, un ripensamento magari della Via delle Acace, magari attraverso lo strumento di un concorso di idee, questo poi lo vedremo. Stiamo progettando, insomma, dobbiamo pensare come portare a termine la famosa casetta abbandonata di via Fontanile Aiana, che è l'unico punto mancante al completamento di quei lavori. E altro punto strategico, crediamo che possa essere particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, un nuovo progetto per riconsegnare alla cittadinanza l'area dell'ex vivaio di via Nil degli Otti. Sapete che è un'area di grande pregio, con alberature, con essenze anche importanti, che però chiaramente così non è usufruibile, non è di alcun apporto, diciamo, alla cittadinanza, se non per l'ossigeno che produce e la CO2 che sequestra. Però no, via Nil degli Otti, ex vivaio, di fronte al cimitero, vecchio cimitero, che sai che è chiuso, no? Attualmente è chiuso, ok. Quindi dicevo, queste sono le tre direttrici principali su cui intendiamo muoverci. Parallelamente riproponiamo l'alienazione dell'area della ferrovia, area della ferrovia che, come sapete, nei nostri intendimenti serve chiaramente per riqualificare complessivamente quell'area. Oggi è un parcheggio praticamente di nessun interesse per chi che sia, perché è veramente un deserto, e limita questo stato delle cose la fruizione di un'infrastruttura importante come l'S9, su cui Regione Lombardia ha comunicato il suo interesse nei prossimi anni, ed è già stato anche finanziato, per una riqualificazione dell'asse dei binari. Quindi in teoria che partirà dal comune di Bubbiano, quindi dal comune di Bubbiano fino a Milano, quindi con Bubbiano. Quindi quell'asse ferroviario verrà completamente rivisitato, e speriamo che questo comporti anche chiaramente una maggiore fruibilità di quell'infrastruttura, che potrebbe diventare una metropolitana leggera o comunque uno dei sistemi di trasporto più importanti dei prossimi anni. È del tutto evidente che l'eventuale alienazione di quell'area, per quanto non ancora concretizzata, ha un interesse economico per il comune, non ce ne vergogniamo, e è altrettanto vero che avevamo pensato di utilizzare parte delle risorse, dei proventi legati all'alienazione dell'area, per abbattere ulteriormente il nostro debito comunale, e parte per altri investimenti. La notizia che dava prima l'assessore Russino è una notizia importante, riguarda l'indebitamento, quindi in questi ragionamenti dobbiamo anche tener conto di ciò che prevede la manovra finanziaria. Sembrerebbe, ma insomma se ne è parlato anche all'Assemblea del Lanci regionale l'altro giorno, che lo Stato intenda di fatto ristrutturare i mutui in essere di tutti i comuni d'Italia, qualsiasi mutuo per un importo di 47 miliardi di euro per liberare risorse, per abbattere gli interessi sostanzialmente, che attualmente sono al 4,5% e portarli all'1%, e liberare risorse nell'arco dei 4 miliardi di euro. Questo per far fronte alle difficoltà che sono state palesate, su cui tornerò magari nel discorso in seguito, più politico, da molti comuni sulla spesa corrente, perché sapete che col fondo crediti di dubbia esigibilità che ha seguito sostanzialmente la stagione dei tagli, ci sono tanti comuni che o non riescono a chiudere i bilanci oppure comunque sono in grossa sofferenza sulla spesa corrente. E il fatto di ricontrattare sostanzialmente i mutui in essere potrebbe essere una grande valvola di sfogo. Quindi anche in questi termini dovremmo ragionare sulle eventuali entrate che potessero pervenire a seguito dell'alienazione dell'area. C'è un investimento molto importante, che tra l'altro è un investimento che abbiamo deciso di finanziare con certezza fin da subito, e che è la chiusura sostanzialmente dei lavori relativi alla posa della fibra ottica e al collegamento di tutte le nostre sedi comunali e dei principali dispositivi che sono collegati alla nostra rete, quindi telecamere, nuove telecamere legate al progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica per una Cesano più smart, i punti di accesso Wi-Fi, 23 punti di accesso Wi-Fi, eccetera, per una Cesano ancora più tecnologica. Sapete che nel corso dell'ultima variazione di bilancio avevamo finanziato ulteriori opere e ora appunto siamo al capitolo finale, con questi 400.000 euro circa dovremmo riuscire ad attivare la fibra. Poi c'è il consigliere delegato Marco De Ros che magari potrà aggiungere qualcosa. Sta di fatto che questo investimento, pur cospicuo, perché insomma un comune che investe 400.000 euro di risorse certe per la fibra ottica, insomma, può essere anche letto come una scelta appunto di megalomania o non avveduta, però non l'ha detto Ursino, stranamente comporta anche comporta notevoli risparmi per l'ente, perché sulla spesa corrente, perché chiaramente verrebbero abbattuti i nostri canoni, credo una parte del noleggio dell'attuale sistema, insomma, delle connessioni, e quindi potremmo avere, diciamo, maggiore respiro sulla spesa corrente nell'arco dei 100-150 mila euro all'anno, il che, voglio dire, basta e avanza anche per giustificare questo tipo di opera, che poi avrà notevoli benefici, perché stimiamo che appunto il segnale possa essere intorno alle 100 volte almeno migliore rispetto a quello che abbiamo oggi, con vantaggi a tutti i livelli, anche sulle scuole, come diceva poc'anzi l'assessore Ravasi. C'è un tema, siccome anche la delega ai trasporti, che è particolarmente importante ed è stato anche proposto in campagna elettorale ed è stato anche oggetto di confronto qua in Consiglio Comunale attraverso degli atti anche della minoranza, che è quello della navetta. Sostanzialmente fin dal 2020 abbiamo deciso di finanziare un servizio navetta a Cesano. È chiaro che abbiamo una buona base di partenza che è rappresentata dal servizio che era stato svolto fino credo al 2011-2012, però è del tutto evidente che oggi vada ripensato in virtù delle nuove necessità. Se ci pensate anche solo come trasporto autobus, il servizio di trasporto pubblico è cambiato notevolmente dal 2010, insomma 2009, quando è stato concepito quel servizio ad oggi, e sono cambiate molto anche le esigenze della platea dei cesanesi, della cittadinanza più coinvolta. Pensate solo agli anziani, pensate al tema dei medici, che è un tema sicuramente dirompente dell'ultimo periodo, e come è cambiata anche la situazione rispetto a 10 anni fa, di fatto. Com'è cambiata però, dico, anche la concezione dei centri di aggregazione. quali sono i nuovi punti, sempre ragionando sulle polarità del territorio, quali sono i nuovi punti di interesse per i cesanesi che devono essere collegati, attualmente ancora non sono ben connessi col sistema del trasporto pubblico garantito, insomma, attualmente dalla TM. Allora, l'idea appunto di istituire la navetta per coprire in parte i costi di questo servizio, che al momento abbiamo previsto come non gratuito, ma con un piccolo pagamento, insomma, di un biglietto, e poi ci sono stati tariffati anche degli abbonamenti particolarmente convenienti. Però, dicevo, sulla parte dei costi abbiamo pensato di dare anche un messaggio positivo nel farlo sostenere ai parcheggi del centro. Quindi ci sono due dinamiche, direi, che sono interessanti dal punto di vista politico. Uno, che in pratica è un tipo di mobilità sicuramente più sostenibile il fatto di spostarsi con un mezzo di trasporto pubblico come una navetta piuttosto che usare l'auto, e quindi noi incentiviamo una mobilità di questo tipo. Due, c'è una dinamica anche qua redistributiva, se volete, dal punto di vista centro-periferia, perché sostanzialmente riteniamo che la navetta verrà utilizzata da quei cittadini che abitano soprattutto nelle parti più periferiche del comune. Non penso solo ai quartieri, ma penso anche a via Roma, al fondo di via Pasubio, la via Libertà, per dire, via Trento, eccetera, per spostarsi verso il centro di Cesano, e di fatto sarà chi utilizza i parcheggi del centro, in massima parte sappiamo anche non cesanesi, un'utenza non cesanese, e sosterrà un servizio che è sicuramente importante. Visto che nulla si crea, nulla si distrugge, abbiamo pensato di aumentare la tariffa dei parcheggi da 50 centesimi all'ora a 1 euro all'ora, con la possibilità però di disporre di impiegare dispositivi anche più tecnologici per i pagamenti, quindi che potranno essere maggiormente precisi, insomma, rispetto alle esigenze delle persone che utilizzano i parcheggi, e comunque tenendo saldo il principio che la prima mezz'ora è gratis, cosa che avviene adesso con disco orario. Quindi chi ha la necessità di recarsi in centro per, ad esempio, degli acquisti, piuttosto che per la scuola paritaria Santa Maria Bambina, eccetera, eccetera, potrà comunque farlo come l'ha fatto fino ad oggi senza pagare. Allora, infine, ci tengo a fare un passaggio anche sul tema del personale, perché, come sapete, negli ultimi anni c'è stata una forte contrazione del personale a seguito dei vari blocchi delle assunzioni, a seguito del turnover che sostanzialmente si è attestato al 25%, quindi una persona ogni quattro su quelle che cessavano. E solo ultimamente appunto il turnover è tornato intorno al 100%. Dalla manovra sembra che arrivino buone notizie in questi termini. Giusto per darvi un dato, dal 2013 ad oggi il costo del personale sul comune di Cesano è diminuito di oltre 500.000 euro, a fronte di un costo attuale previsto, almeno nel bilancio di previsione, di 3.907.000 euro, quindi un calo nell'arco di 6 anni di quasi 15%, 14,7%. Quindi sicuramente, insomma, sul fronte personale credo che si sia già dato abbastanza, e anche alla luce di quello che dicevano prima gli assessori Gattuso e Pozza, insomma, abbiamo una serie di settori dove dobbiamo sicuramente fare delle assunzioni per poter far fronte alle tante incombenze che abbiamo. Tra tutto volevo segnalare però che è previsto un potenziamento dell'ufficio di piano, del piano di zona, visto che ormai dal punto di vista del reperimento delle risorse sui servizi sociali, sul welfare, di fatto il piano di zona la realtà principale. Per la sola Cesano parliamo di 2 milioni e 6 all'anno, quindi parliamo di cifre assolutamente importanti, e sostanzialmente passeremo da 2 risorse assunte a un ufficio costituito da 5 risorse. Da notare anche che questo porterà a un rimodellamento, una riorganizzazione di fatto anche del nostro settore welfare. Perché? Perché attualmente la coordinatrice dell'ufficio del piano di zona, la dottoressa Bertolini, è al 50% anche sul nostro settore welfare. Mentre con la nuova organizzazione avremo una coordinatrice una figura di coordinamento del piano di zona e una figura invece, una posizione organizzativa sul settore. Quindi queste 2 figure verranno separate, cosa che ritengo assolutamente positiva e che appunto è stata già condivisa con gli altri comuni e che dovremmo portare in consiglio per la modifica nel mese di gennaio, per poi partire anche lì il prima possibile con le assunzioni. Tra parentesi, no, ecco, non vi ho detto una cosa importante su questo, ossia che sapete che attualmente siamo in una situazione di transizione anche abbastanza complicata dal fatto che le 2 figure che erano state assunte sull'ufficio di piano erano a tempo determinato e vuoi per i concorsi, vuoi per altre scelte di vita, eccetera, hanno deciso di lasciare l'incarico. Con le nuove assunzioni sull'ufficio di piano i comuni invieranno all'ufficio di piano in comando dei propri dipendenti a tempo indeterminato, e questo dovrebbe finalmente garantire un po' di stabilità a questa realtà che sicuramente sta crescendo e è cresciuta anche molto sotto la guida di Cesano.
Grazie signor Sindaco. Dopo questa illustrazione farei la pausa programmata invitando tutti quanti nell'elettro per un brindisi e anche ovviamente il pubblico, insomma, per quanto possibile. Direi però un 5-10 minuti, non di più. Va bene? Avevo detto 15, si vede che avevo sbagliato. No? Va bene, dai, 10 minuti, un quarto d'ora allora. Prego. Ah, ringraziando ovviamente tutti i dipendenti comunali che ci hanno aiutato, come Moretti per il... da 10 minuti siamo passati a 20, ma ne valsa la pena perché... Sì, rinnovo i complimenti e i ringraziamenti. E come? C'è ancora? Ma, sì, infatti, il problema è che è talmente organizzata bene che non vogliono più. Bene, no, verifichiamo le presenze, ma mi pare che siano rientrati tutti i consiglieri. Gli esami del sangue li facciamo tutti alla fine della pausa natalizia. Bene, allora, come detto prima, adesso c'è spazio per gli interventi dei consiglieri, avevamo concordato 7-8 minuti, poi se è necessario, essendo il bilancio, siamo tolleranti, nel senso anche qualcuno in più, per la discussione attualmente delle prime 4 delibere, quindi sostanzialmente del bilancio di previsione e delle relazioni che avete sentito. Successivamente faremo invece le società partecipate e lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di accertamento e riscossione coattiva. Quindi dichiaro aperta la discussione sui primi 4 punti e sostanzialmente sul bilancio di previsione. Interventi? Rutigliano, prego. Microfono per la registrazione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. tanto la mia voce è bella. Ho letto con molto interesse alcune pagine del DUP, in particolare quelle che si riferiscono alle politiche sociali, anche perché sono le più vicine all'esperienza sul campo che da anni sto facendo con le ACLI e che mi mette quindi quotidianamente in contatto con persone che esprimono i bisogni più svariati, che vengono a chiedere un po' di assistenza perché si trovano in difficoltà. Devo dire che le attività che l'amministrazione sta portando avanti o intende avviare sono forse più di quelle che avevo sin qui percepito. Mi hanno colpito in particolare alcune misure che vengono citate, quali il progetto degli assegni civici, i progetti futuri per l'inserimento lavorativo di persone fragili, il servizio di portierato sociale che si vorrebbe avviare, il rinnovo del progetto SPRAR e così via. Però un'osservazione che mi viene da fare è che non sempre le persone sono in grado di sapere che questi servizi ci sono pure, lo si sa, ma poi magari ci si trova in difficoltà per presentare una domanda nei termini che l'amministrazione richiede. C'è un gruppo del nostro partito che ha iniziato a riflettere proprio su questo tipo di problema, sulla sensazione che la prima cosa di cui le persone hanno bisogno è quella di conoscere i servizi che ci sono e sapersi orientare. Speriamo di poter fare qualcosa anche come partito, ma intanto mi sembra giusto segnalarlo a voi amministratori. In secondo luogo, vi devo dire che anche se vedo che le risorse stanziate nel bilancio sono ingenti, si parla di oltre 4 milioni di euro al netto della quota riguardante il piano di zona. Parlando con la gente sembra che non bastino mai. La popolazione cesanese sta invecchiando e questo vuol dire che alcune misure a sostegno degli anziani non autosufficienti o altre di questo tipo saranno destinate ad essere sempre più necessarie. Sono comunque contenta che questa amministrazione si sia sempre data da fare in questo campo, anche se appunto temo che sarà necessario fare ancora di più in futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Rutiliano. Altri interventi? Girelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come comune capofila del piano di zona, in collaborazione con gli altri comuni, ci impegniamo a gestire le risorse ricevute in modo tale da poter garantire, come sempre è stato fatto, i servizi alla persona, che saranno anche obbligatori per legge, ma non hanno mai subito variazioni in negativo. Come sempre, la persona con le proprie fragilità resta al centro degli interventi, purtroppo non sempre programmabili e prevedibili, come l'affido minori e l'assistenza agli anziani bisognosi di un ricovero. Per sostenere il lavoro non indifferente dell'ufficio di piano è previsto un nuovo assetto del personale, aumentando il numero di professionisti dedicati al piano di zona, in modo da poter affrontare il lavoro ordinario e straordinario, con la possibilità in questo modo di avere una progettualità, reperendo fondi tramite bandi da destinare ai vari progetti e bisogni già presenti. Nel bilancio che approviamo questa sera tutto ciò e molto altro è in programma, consapevoli che vi saranno variazioni durante il percorso stesso del bilancio. Grazie.
Grazie, consigliera Girelli. Dai, alterniamo maggioranza minore. Suggeriamo questa cosa, tanto. Se no devo dire che chiudo la discussione, così tutti si iscrivono a parlare, adesso diventa... De Ross, prego.
Grazie. Allora, il mio intervento... Non so se si sente. Volevo fare solo un breve intervento ponendo enfasi su un aspetto anche alla luce della delega che mi è stata riconosciuta in ambito Smart City e anche dato che è la prima occasione in Consiglio Comunale che capita di parlarne, approfitto per anche ringraziare il Sindaco per la fiducia insomma, che mi è stata riconosciuta. E posso notare con soddisfazione, anche come cittadino di questo comune, l'impegno della Giunta per una progressiva innovazione in ambito tecnologico ed infrastrutturale, come ci è stato anche esposto in Commissione Economica dall'assessore Ursino e argomentato anche dal presidente Paladini. nella parte relativa alle spese in conto capitale si denota un significativo impegno da questo punto di vista, come anticipato dal sindaco, un impegno che è coerente anche con quanto abbiamo raccolto in fase di costruzione del programma elettorale e che ci ha visti impegnati come coalizione in un confronto con la cittadinanza. Un lavoro che, va sottolineato, vedrà i propri frutti soprattutto a partire dal 2021, considerati i tempi tecnici relativi alla fine dei lavori per le infrastrutture, anche all'organizzazione delle gare, e consentiranno all'ente di disporre di una fibra più performante rispetto agli attuali 100 megabit. Infatti invito Scipilliti a correggermi a riguardo se dicessi qualche dato sbagliato, e passare ai 10 gigabit in accesso, 10 gigabit al secondo in accesso, e con un'integrazione sia a livello IT per gli edifici comunali della quale potranno godere anche gli istituti scolastici, come già stato giustamente sottolineato. È una tecnologia che lavorerà sinergicamente con i sistemi di telecamere e che quindi anche con un risvolto su quello che è l'ambito della sicurezza. Oltre agli aspetti funzionali della tecnologia, un ultimo aspetto sicuramente non meno importante e che mi preme sottolineare, visto che di questo stiamo parlando, è quello economico, dato che in seguito a tali interventi il Comune potrà passare dagli attuali 250.000 euro annui di canone col contratto dell'attuale fornitore Fastweb a una spesa che andrà ad attestarsi e poi sarà definita, insomma, nel corso del prossimo anno intorno ai 90.000 euro, confidiamo, comunque non superiore a questa cifra, confidiamo anzi auspichiamo anche di meno, insomma, in seguito alla gara, e che sarà definita appunto nei contratti. Visto che parliamo di numeri, viviamo di numeri, dati che sono frutto di scelte concrete e che possiamo definire virtuose, e che non si possono derubricare a scelte tecniche di mera amministrazione contabile, ma vanno nella direzione di investire per offrire alla città una maggiore efficienza, migliori servizi e di conseguenza con un impatto sulla qualità della vita per tutti i cittadini. Un lavoro del quale non intendo e non sto rivendicando assolutamente un merito, anche perché la delega che mi è stata conferita risale a neanche 2 mesi fa, però sul quale, insomma, un aspetto sul quale sono interessato ed evidenzia una volontà politica e amministrativa che parte da lontano e che può contare anche sul supporto tecnico che ho riscontrato essere all'altezza, e del quale possiamo solo ringraziare il personale degli uffici predisposti, in particolare i sistemi informatici, l'ufficio del SIS. Questo era quello che volevo sottolineare, quindi grazie Presidente.
Grazie Consigliere De Rossa. Sembra che dobbiamo interrogati, sai, quando nessuno guarda il professore. Adesso vedete, andiamo in ordine alfabetico.
Allora abbiati.
Abbiati in ordine alfabetico. E però devi dichiararlo con... No, dai, seriamente. Magari teniamo. No, seriamente, non perché non fosse serio, dico seriamente chi vuole intervenire, perché sennò dichiaro chiusa la discussione, velocizziamo il bilancio a una velocità interessante. Cioè. Va bene, non ci sono altri interventi. Pulice, prego.
da quando hai detto che non volevi parlare, non può più parlare nessuno adesso. Aspetta, tengo un attimo, aspetta.
No, l'ho spento io, il nostro va. No. Babbo Natale. Io. L'ho spento io, questo va.
No, questo va però. Per esempio, questo qua non ha problemi. Sarà quella linea lì. Si è spento.
Spento.
Funziona, funziona. Dichiara di non fare.
Adesso funziona, sì, sì. Ce l'abbiamo fatta. Io volevo fare una domanda, se è possibile. Chiedere se in quei 500.000 euro di taglio del costo dei dipendenti includono anche il taglio delle educatrici degli asili nido.
Sulle domande magari le raccogliamo man mano e poi l'assessore interessato, oppure se vuole rispondere subito, non so chi è che vuoi raccogliere, rispondi subito, aspettiamo un attimo. Va bene, lo facciamo.
Allora, sì, sono comprese, ma devo dire che il trend è motivato da, cioè, i numeri più significativi sono legati appunto alle cessazioni degli anni precedenti, tant'è che negli ultimi anni, ivi incluso l'anno dell'operazione dell'esternalizzazione dei nidi, non ci sono grandi variazioni. Quindi erano 4 milioni e mezzo nel 2013, sono scesi rapidamente 4 milioni e 2, 4 milioni, adesso siamo 3 milioni e 9 e stiamo per tornare verso i 4.
Altri interventi? Altre dichiarazioni di non intervento? San Felici, prego.
Buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale è oggi chiamato a discutere il bilancio di previsione, il documento politico più importante che l'amministrazione offre alla città. Esaminando gli atti, notiamo una evidente contraddizione tra quelli che sembrerebbero i buoni propositi della Giunta e la situazione reale delle risorse messe a disposizione per realizzarli. Per quanto riguarda la sicurezza, ben venga l'implementazione del sistema di videosorveglianza. Sul punto invitiamo l'amministrazione comunale a partecipare, cosa che purtroppo non avviene quasi mai, ai numerosi bandi pubblicati dall'assessorato alla sicurezza di Regione Lombardia. Bandi che prevedono fondi per l'acquisto di dotazioni per la polizia locale e risorse per incentivare progetti a tutela della sicurezza territoriale. Non basta accendere il lampeggiante blu sulle pattuglie davanti alle farmacie. Servono risorse, agenti, ma soprattutto la volontà politica di intervenire contrastando l'abusivismo commerciale, le occupazioni abusive, presidiando i quartieri anche la sera. Per quanto concerne la pubblica istruzione, Cesano Bosconi rimane l'unico comune del sud-ovest milanese a non essersi ancora dotato di un piano per il diritto allo studio. I nostri numerosi appelli in tal senso sono caduti tutti nel vuoto. In campagna elettorale il PD aveva promesso una maggiore attenzione alle scuole e al mondo scolastico in generale. Risultato? Il bilancio di previsione non aumenta, ma anzi, seppur di poco, diminuisce le risorse rispetto a quelle stanziate nel 2019. Leggiamo nel DUP, a pagina 42, che l'amministrazione sta valutando di avviare sezioni serali di istruzione superiore. Dopo che vi siete fatti scappare l'ENAIP, che per lungo tempo ha rappresentato un punto di riferimento dell'istruzione professionale per i ragazzi del nostro territorio, finalmente vi ricordate dell'istruzione superiore. Quali sarebbero gli spazi che avete intenzione di mettere a disposizione? La vostra è una proposta concreta o lo avete scritto tanto per riempire di contenuti il DUP? Siamo curiosi di avere ragguagli in merito. Per quanto riguarda i giovani, leggiamo che il totale della spesa corrente passa dai 979.000 euro del 2019 a 441.000 euro del 2020, di cui 431.000 per lo sport e tempo libero e 10.000 per i giovani. Perché questo importante taglio di risorse, che peraltro sembrano comprendere anche una parte del canone per la piscina? Sulla Casa dei Giovani di Via Trento, nonostante siano trascorsi anni, non c'è ancora nessuna soluzione concreta. Quei 10.000 euro messi a bilancio per i giovani a cosa servono? Nella missione dedicata al trasporto e alla viabilità registriamo una leggera diminuzione delle risorse rispetto al 2019 ed in particolare leggiamo che nel trasporto pubblico rispetto al 2019 la previsione di bilancio passa da 252.000 euro a 297.000 euro. La differenza sembra essere imputata alle nuove spese per la navetta. È così? Pensate di cavarvela con circa 45.000 euro? A proposito, a che punto siamo? Gli anziani del Tessera lamentano ancora la difficoltà a raggiungere gli studi medici, il centro storico e la Sacra Famiglia. Qualche considerazione sul commercio di vicinato. Diamo per assodata la vostra naturale propensione per la grande distribuzione. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione di individuare due grandi aree nel PGT per farci due megacentri commerciali. Pur di non darci ragione, istituendo un mercato settimanale nel centro storico, cosa che chiediamo da anni, stiamo notando che piano piano aumentano le bancarelle degli ambulanti nel centro storico. Prima vendevano solo frutta e verdura, adesso c'è qualche banco che vende formaggio, salumi, pane, prodotti tipici. Bene, a questo punto non è forse il caso di regolamentare la loro presenza e pensare finalmente di istituire un mercato settimanale con un'offerta maggiore per la clientela ed una boccata d'ossigeno in più per i commercianti del centro? Leggiamo che verrà ripubblicato un bando per il commercio locale, speriamo con più criterio di quello precedente e non dimenticatevi dei commercianti degli altri quartieri. Veniamo ai servizi sociali, decantati come il fiore all'occhiello di questa amministrazione. C'è un taglio di circa 350.000 euro rispetto al 2019. In particolare notiamo che diminuisce il capitolo con i fondi per gli alunni diversamente abili, diminuisce il capitolo per il contributo agli indigenti e quello per i minori e gli asili nido. Sul tema della casa, invece, sarebbe opportuno individuare un progetto sovracomunale di housing sociale. Insomma, il documento unico di programmazione sembra un libro dei desideri pieno di buone intenzioni, che però, sui temi più importanti, si scontrano con la realtà che i cesanesi vivono tutti i giorni. Grazie.
Grazie, consigliere Sanfelici. Adesso vi chiedo chi vuole intervenire, poi il turno lo faccio io perché per velocizzare un po'. Erasmi, prego.
Buonasera a tutti. Dopo 5 anni di mandato, il rischio era quello di adagiarsi su ciò che è già stato fatto, accontentandosi, tra virgolette, di continuare a percorrere la strada già tracciata. Questo non è necessariamente una cosa negativa. Sulla base di tutti i nuovi progetti che erano già stati avviati, proseguire anche soltanto quelli poteva portare già dei buoni risultati. La sfida però per la politica è quella di riuscire a proseguire con i buoni progetti avviati senza però smettere di pensare a nuovi e sempre più ambiziosi progetti e obiettivi, finanziabili anche, perché no, raccogliendo i frutti di qualche scelta oculata del passato mandato. Un esempio tangibile di questo è, secondo me, e soprattutto sarà in futuro, il grande investimento che è stato destinato al progetto di illuminazione pubblica. L'efficientamento energetico si dimostra quindi non soltanto responsabile ecologicamente, ma anche un notevole risparmio economico sui consumi, che porterà sicuramente a investimenti su nuove progettualità e servizi al cittadino. Questo è solo un esempio, ma si potrebbero fare 1000 altri esempi di efficientamento energetico che porta sia un vantaggio ecologico che economico. In questo bilancio di previsioni si trova proprio quel profumo di novità che speravo di vedere. Progettualità innovative e anche qualche obiettivo ambizioso supportato non solo da energie e buoni propositi, come qualcuno insinua, ma anche concretamente da risorse vere e proprie. In particolare trovo delle progettualità nuove, soprattutto nel settore ambiente e dell'istruzione, che mi piace sottolineare. Ovviamente in realtà le nuove progettualità sono moltissime, ne sottolineerò alcune in particolare. In particolare questi due settori, ambiente e istruzione, sono state declinate non soltanto nel modo più standard e tradizionale, ma con una sorprendente poliedricità. In particolare nell'ambiente ha stupito il progetto delle piantumazioni, ma anche le prospettive green in merito all'efficientamento, alla mobilità e soprattutto ai rifiuti. Un sogno di qualche anno fa era stato pensare anche soltanto alla raccolta puntuale, alla tariffazione puntuale dei rifiuti. Ci trovavamo al tavolo, io ero ancora assessore, e pensavamo alla sperimentazione di questo progetto come qualcosa di effettivamente un po' lontano dalla nostra realtà, un po' fantascientifico. In realtà vedo che si fa concreto e questo non può che portare una ventata di novità, ma anche soprattutto di innovazione in un territorio comunque piccolo come il nostro, ma sempre attento a quello che sono le novità in campo scientifico e innovativo. Secondo me la tariffazione puntuale è l'unica via per portare veramente una differenza sostanziale nella produzione di rifiuti e nella raccolta differenziata, quindi immagino che questa sperimentazione sarà centrale. Bello anche il coniugare la cultura del green e dell'ecologia con le parti più tecniche della divulgazione scientifica sull'ecologia. Il coinvolgimento di tutto il tessuto comunale e sociale nelle tematiche ambientali è di fondamentale importanza, e su questo effettivamente hanno fatto già un gran lavoro che mi piace sentire verrà reiterato nei prossimi anni e magari, perché no, anche implementato. Per quanto riguarda l'istruzione, non ci si ferma al supporto delle istituzioni scolastiche, che è ovviamente necessario e doveroso, e alla proposta di sempre più stimolanti attività scolastiche, ma si arriva alle famiglie e al mondo educativo più in senso lato e più generale del termine, con progetti ed attività innovativi e coinvolgenti, e si apre, e mi dispiace se non si è colto la novità in questo, anche a un'istruzione superiore serale. Tralasciando le polemiche, in realtà questo è una grande innovazione, nel senso che da studente soprattutto, appena terminato il mio iter scolastico, se possiamo definirlo terminato, ho apprezzato già molto per esempio l'apertura serale della biblioteca, che è un venire incontro a quegli studenti lavoratori che non sempre in realtà è stato tenuto in considerazione. Quindi pensare a un'istruzione serale superiore o comunque destinata non soltanto all'istruzione generalmente intesa per i bambini e gli adolescenti, in questo caso ci fa fare un passo avanti notevole, quindi secondo me da sottolineare. Pochi mesi fa è stata assegnata anche a me una delega consigliare alle politiche giovanili. Ringrazio innanzitutto il sindaco per l'opportunità. Questo settore secondo me è quello in cui si trovano i maggiori progetti ancora incompiuti, e in questo effettivamente sottolinearlo fa gioco all'opposizione e anche in parte ha ragione, nel senso che anche per noi tanti di questi obiettivi sono ancora in divenire e sono ancora da porceli per il nuovo mandato ancora più fortemente. Ci stiamo già lavorando molto alla nuova assegnazione della Casa dei Giovani, siamo lontani sicuramente da la soluzione migliore, perché vogliamo pensarci bene e lavorarci insieme anche. Io ho più volte in realtà già lanciato un appello a chiunque abbia voglia trasversalmente di parlare di questa tematica, perché il coinvolgimento giovanile non è semplice, questo l'abbiamo capito, è stato abbastanza palese a tutti, però è necessario, nel senso che una delle grandi sfide del nuovo mandato secondo me è proprio questa. È vero, una nuova vita per la Casa dei Giovani, ma non soltanto. Quello non deve diventare solamente un pub, deve diventare un luogo centrale per il protagonismo giovanile, non so quante volte l'avrò detto, centinaia probabilmente. Quindi attività anche strutturate che non riguardano soltanto quel luogo, ma che riguardano anche il tema del lavoro, dell'istruzione, della cultura, dello sport. Sarà fondamentale la sinergia tra la mia delega in particolare e in realtà gli assessorati altri, perché i giovani non sono un'entità a sé stante, ma fanno parte del mondo in quanto studenti, in quanto lavoratori, ma soprattutto in quanto persone che devono affacciarsi al mercato del lavoro e al mondo del lavoro. In questo bisognerà lavorare sicuramente. Tra le tante fondamentali tematiche sociali ne vorrei sottolineare un'altra, però, che mi sta a cuore per il mio percorso personale, in realtà sono le politiche abitative. L'ha giusto citato prima di me la consigliera Sanfelici, le politiche abitative hanno trovato già negli ultimi 5 anni una forte forza nell'amministrazione comunale. È vero, forse non sono le risorse economiche quello che fa forza a questa grande tematica, ma perché in realtà se si sanno cogliere le opportunità che arrivano da fuori, dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa, in realtà è quello che fa la differenza, cioè la volontà politica di mettere al centro questa tematica e di investire in questa tematica come persone, come idee e come progetti. La differenza secondo me la fa il non basarsi su il mero assistenzialismo, ma cercare soluzioni concrete che possano fare la differenza a lungo termine e quindi in prospettiva riuscire a far ritrovare l'autonomia alle persone in difficoltà. Quindi non è soltanto necessario spendere dei soldi, ma è anche spenderli bene con dei progetti intelligenti. E questo in realtà ci è già stato riconosciuto più volte per molti dei nostri progetti, che sono tanti le opportunità e i progetti che sono già in atto, e so che sono molti anche i progetti in arrivo, quindi su questo si lavorerà tantissimo. Invito tutti ad informarsi su questo.